myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving all my love for you, baby. I know for certain, the one I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving all my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. You gotta believe me, baby, listen. Stay out late, nowhere to go. I'm home about it, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you.
Delle particolarità di questa puntata di Alice, lo vedrete, sono le donne. Sono loro, in particolare o in parte, le protagoniste dei due libri che oggi vi raccontiamo. Nel nuovo romanzo di Franco Faggiani le donne sono espressione, sinonimo di forza, accoglienza, esempio, tenacia, spirito di sacrificio, ma anche coraggio, grande coraggio e anche coraggio imprenditoriale. Franco Faggiani è un autore che da tempo qui ad Alice seguiamo, lo facciamo a partire dalla Manutenzione dei sensi, suo romanzo uscito per Fazzi nel 2018. Ne aveva già scritti altri prima, ma da lì in avanti tanti romanzi che sono seguiti. Noi in particolare ci eravamo occupati anche dell'Inventario delle nuvole, con cui ha vinto il premio della montagna Cortina d'Ampezzo 2023, il premio Gambrinus Mazzotti 2023 sempre, e poi premio Selezione Bancarella 2024, e poi anche Basta un filo di vento, che è stato finalista al premio Campiello Natura 2023. E siamo felici quest'oggi ad Alice di poterci occupare del suo nuovo lavoro, da poco uscito in libreria. E allora ricordo, per chi non lo conoscesse già e avrà modo di scoprirlo oggi, potremmo dire Franco Faggiani ha avuto due vite, una da giornalista e da reporter e ora una seconda da scrittore a tempo pieno. Franco Faggiani, buon pomeriggio e bentrovato.
Buon pomeriggio, grazie, sono qua e continuo a fare il giornalista, però sappiate.
Giornalista si resta giornalista per sempre, in fondo.
Sì, è un po' una missione.
Franco Faggiani, allora l'abbiamo detto, tanti romanzi alle spalle, tra l'altro dal 2018 in avanti tutti usciti per Fazzi Editore, con queste bellissime copertine disegnate che mettono sempre in luce la bellezza, la grazia, la gentilezza e poi, dicevo, luce, lo ripeto, anche la luce della natura. E non lo dico a caso perché il suo nuovo romanzo si intitola La luce del primo mattino. Franco Faggiani, lei che importanza dà alla costanza?
Non so, non saprei rispondere già a questa prima domanda così di punto in bianco, perché io in realtà sono anche un incostante. Si vede che se lascio questa buona impressione vuol dire che ci riesco attraverso i libri. Costanza, diciamo, potrebbe essere la continuità, perché le cose fatte bene devono essere fatte anche con continuità.
È così la continuità, ma questo io pensavo perché mi sono detta appunto tanti romanzi, tutti usciti per Fazi, queste copertine, ma poi credo c'è una continuità anche se penso alla sua scrittura. Le prime due cose che mi vengono in mente, ecco, se penso ai suoi libri, sono le sue descrizioni attente e raffinate, ricche di dettagli, anche di poesia, e poi questa scrittura che io definirei al contempo scorrevole ma anche gentile, come un po' lo sono i suoi personaggi, che racchiudono sempre ed esprimono una certa grazia e al contempo anche una forza, ma soprattutto una grazia nello stare al mondo. Lei che cosa dice?
Oggi credo che ci sia tanto bisogno di gentilezza, ci sia bisogno di accoglienza, ci sia bisogno di serenità, e quindi cerco di trasmettere un po' tutti questi sentimenti o almeno tutte queste sensazioni nella scrittura. Tutte queste sensazioni appunto convogliano in un'unica parola che può essere la speranza. E faccio sempre l'esempio quando mi chiedono di parlare di questo argomento, del fatto che io per esempio venda, insomma sia popolare tra virgolette in Ucraina, tra i vari paesi in cui sono tradotto, perché ho chiesto alla signora in Ucraina, al mio editore ucraino, ma come mai tutta questa, chiamiamola, popolarità? Dice perché i suoi libri sono pieni di speranza e noi di questo abbiamo bisogno, e di questo c'è bisogno non solo in un paese come l'Ucraina ma anche un po' dappertutto, visto le cose come stanno andando oggi.
Visto quel che succede, allora abbiamo detto gentilezza, speranza, e poi pensando ad alcune costanti dei suoi libri, una sicuramente è la natura con le sue stagioni, anche se oggi pensavo che forse la primavera è quella più presente, ma potrei sbagliarmi, e poi tornano sempre le sue amate montagne. Lei, Franco Faggiani, quanto tempo trascorre in montagna?
Devo dire sempre meno, perché ho un sacco di lavoro da fare e io ho una casa in montagna, ma non c'è, in un posto selvaggio, un po' fuori mano, e quindi non c'è collegamento, insomma c'è un po' di difficoltà nel lavorare con il computer, e quindi passo gran parte del tempo in città ormai, però evidentemente appena posso scappo, e quindi diciamo che è il mio rifugio, è il mio modo per rilassarmi, è il mio modo anche per ispirarmi a nuove storie.
Quindi per rilassarsi, ma allora non scrive quando è in montagna lei?
Cammino.
Allora in montagna le vengono
questo,
le idee.
E questo aiuta un sacco, esatto, certo, certo. Poi camminare in montagna in realtà si incontra un sacco di gente, sembra strano dirlo, però in realtà succede, soprattutto quando cammini da solo, incontri tante persone da sole e di conseguenza è facile attaccare bottone con loro. Non so se è l'ambiente che ci circonda, ma si entra subito in empatia, e da questa empatia nascono anche le storie che poi io racconto.
E devo dire, adesso questa domanda mi era anche venuta in mente, perché Franco Faggiani lo seguo anche sui nostri social network, quindi su Facebook, su Instagram, e vedo, o almeno quando le vedo, sorrido sempre perché sono queste bellissime foto di montagne. Di recente c'era forse una foto con la neve, in cui c'era forse anche un messaggio in cui diceva che per alcuni giorni insomma sarebbe rimasto bloccato. Allora io la pensavo, la immaginavo seduto alla scrivania a scrivere, ecco. Ma posso ben capire che invece la montagna sia proprio il luogo per raccogliere le idee, soprattutto il luogo dove ci si ispira, dove ci si riesce a rilassare, a camminare, ed è il momento migliore in cui le idee proprio arrivano quando meno ce le si aspetta. E dicevo, Franco Faggiani, che in questo suo nuovo lavoro, ad essere protagonista, a far girare il mondo e le cose, sono le donne, non soltanto le donne, ma hanno un ruolo di primo piano, direi. Ecco, potremmo definirlo, tra le altre cose, anche un romanzo che ci parla di sorellanza?
Sì, assolutamente. Grande sorellanza, un libro dove le donne sono protagoniste assolute, anche se poi c'è anche un protagonista maschile, che è il figlio di una delle due donne che appaiono nella storia. Un libro di riscatto, di rinascita, di tenacia, insomma, tutte le ha.
Tutte le ha, questa mi piace, un libro di riscatto, di tenacia, ed è vero. Allora, prima di entrare nel merito e magari anche di raccontare, ecco, i personaggi principali, magari diamo qualche coordinata in più a chi ci ascolta e diciamo in che anni ci troviamo e soprattutto dove ci troviamo. Siamo in Italia, ma in quale zona dell'Italia?
Sì, ci troviamo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, in Lunigiana, che è questa valle toscana in provincia di Massa Carrara, ma che confina con l'Emilia-Romagna e con la Liguria. È una zona montagnosa, cioè una valle con un fiume in mezzo, ci sono tanti boschi di castagni, siamo in montagna perché lì nevica e nevica anche tanto, ma si respira già un po' l'aria di mare.
Si respira l'aria di mare, boschi di castagni. E allora veniamo ai personaggi che incontriamo subito all'inizio. Dicevamo delle donne, c'è in particolare Andina, e qui magari possiamo anche raccontare l'origine del nome, che fa subito sorridere, molto curioso e un po' ci porta anche a comprendere subito qual è un po' anche lo spirito, ecco, del romanzo, quali sono le atmosfere, e poi suo figlio Orlando, chiamato Lando.
Andina in realtà all'inizio doveva chiamarsi Dina, ma siccome faceva mite di cognome, la parola dinamite creava un po' di problemi, soprattutto nella registrazione all'anagrafe, sembrava un nome proprio anarchico e quindi non era stato accettato. E quindi il papà l'ha chiamata Andina perché lui era stato emigrato in Sud America e aveva vissuto nelle Ande, e quindi si era innamorato, insomma, di queste montagne, e quindi Andina sembrava un nome molto appropriato. Andina rimane orfana dei genitori da giovane, anzi sua mamma in realtà non l'ha mai conosciuta perché è morta nel darla alla luce, ha vissuto con il padre e in una vecchia zia in un posto isolato in mezzo ai boschi, e che un giorno la frana si porta interamente via, uomini, case, animali, tutto quanto. Quindi lei rimane un'orfana giovane e vive in maniera selvatica, raccoglie castagne, funghi, asparagi, coltiva nei campi senza avere un campo, ma dove trova spazio pianta alberi, pianta frutti, pianta quello che serve per sopravvivere, e cerca di andare a venderli al mercato. Così vive Andina ed è completamente analfabeta. Poi trova l'amore della sua vita, ma diciamo forse più per convenienza che per amore vero, e si sposa con lui e mette al mondo un figlio che si chiama Orlando, Lando per abbreviarlo, e quindi rimarrà Lando, insomma, un po' per tutto il corso della storia. Lando invece è un bambino sveglio, vivace, intelligente, che sa leggere e scrivere, e possiamo dirlo già che nel corso della storia sarà lui a insegnare a sua madre a leggere e a scrivere e a diventare una donna colta.
E qui forse possiamo anche dire, prima parlavamo di speranza, il fatto che i suoi libri, ad esempio in Ucraina, ma insomma non soltanto, piacciono così tanto perché infondono questa speranza, danno speranza, e qui è bello anche che a dare speranza, a dare nuova luce ad una vita in difficoltà, quella di Andina, sia proprio il figlio, che alla fine riesce a proiettare, ecco, una strada nuova per sua madre. E qui poi il libro prende una piega, diciamo, inaspettata, perché poi, ecco, piano piano si delinea quello che è un concetto, diciamo un'intenzione, ed è la storia che lei racconta dei librai ambulanti, che è una storia reale che interessa davvero questa zona dell'Italia in quel particolare periodo sul quale lei si concentra.
Sì, ovviamente prende, come tutti i miei romanzi, prendono spunto da storie vere, quindi cose realmente esistite, che vivono in piccoli mondi, no? In piccole dimensioni, e io cerco di raccontarle perché, insomma, le storie vere, se non c'è qualcuno che le racconta, alla lunga sembra che non siano mai esistite, ma in realtà sono esistite, e come questa sono anche diventate storie importanti, perché grandi librerie che ci sono ancora in Italia, ce ne sono circa una dozzina, nascono proprio in questo modo abbastanza avventuroso e rocambolesco. Questi contadini di montagna, un po' come facevano quelli della Valmaira, che raccoglievano i capelli delle donne per andare poi a venderli e farne parrucche, quindi un altro mestiere strano, quello raccontato nell'Inventario delle Nuvole, dicevo, questi contadini della Lunigiana, per sbarcare un po' il lunario, vanno a vendere libri usati, li caricano nelle gerle, vanno nelle sagre di paese, nelle fiere, nei mercati, stendono un telo per terra e appoggiano questi libri usati e cercano di venderli. La cosa curiosa è che molti di loro, Andina compresa, erano anche analfabeti, e quindi si facevano leggere brani di libri importanti come il Decamerone, come I Promessi Sposi, come Robin Hood, quindi libri avventurosi, non tanto amorosi, poi li declamavano al pubblico che veniva, ai curiosi che venivano lì ad ascoltare. Poi avevano anche dei curiosi trucchi per vendere i libri, per esempio se vedevano che il lettore era interessato, l'acquirente era interessato, i libri grossi li dividevano in due e gli dicevano prenditi questa prima parte, poi se ti interessa ti vendo anche la seconda, e quindi poi l'acquirente tornava, si prendeva la seconda parte dello stesso libro e la ripagava ovviamente un'altra volta. Questi librai venivano principalmente da due paesi della Lunigiana, che sono Mulazzo e soprattutto Montereggio. Montereggio è un paese che oggi ha meno di un centinaio di abitanti, proprio piccolissimo, è quello un po' illustrato nella copertina, che si nasconde in un fitto bosco di castagni, ci vuole un po' per arrivarci, in mezzo alle montagne, ed è un paese curiosissimo perché è tenuto alla perfezione, ma la cosa che mi ha impressionato è che ci sono le vie di questo paese che non sono dedicate a santi, poeti, naviganti, artisti eccetera, ma sono tutti dedicati alle case editrici, quindi c'è via Rizzoli, via Mondadori, via Feltrinelli, e quindi insomma questa cosa mi aveva molto incuriosito. E in più c'è un'altra cosa che mi aveva colpito, una libreria senza personale, cioè la libreria è aperta a tutti, ci sono i libri, tu entri, ti prendi un libro, lasci i soldi nella cassettina e te ne vai. Insomma, quindi grande fiducia, devo dire, nel lettore in questo caso. E quindi insomma tutte queste storie messe insieme mi avevano un po' colpito. E nei primi del Novecento, questi paesi che erano molto più abitati di adesso, tra Mulazzo e Montereggio c'erano circa 70 famiglie che facevano questo strano mestiere di librai ambulanti, e alcuni di loro sono anche diventati editori importanti, alcuni sono finiti in Sud America, altri sono andati in Nord America, sono diventati consulenti editoriali, tutto partendo dai boschi con una gerla sulle spalle e dei libri usati da vendere a poche lire.
Sembra incredibile se ci pensiamo questa immagine, se ci pensiamo oggi ai tempi, nei tempi dell'intelligenza artificiale. Ed è un po' anche leggendo questa storia e pensando, ecco, quando ci sono queste descrizioni delle due donne, Andina e Stella, se non mi sbaglio, che vendono insieme i libri, e quando ad un certo punto si racconta della fila che si creava, delle persone che aspettavano, e poi loro iniziano anche a vendere i giornali, molto più avanti, ma arrivano a vendere anche i giornali quotidiani, e anche lì la fila delle persone che aspetta per acquistare un quotidiano. E davvero uno leggendo queste righe pensa che è un mondo che oggi non c'è più, o non c'è quasi più, nel senso che i giornali ci sono, i libri li abbiamo, però quella meraviglia che c'era allora, questo fascino, ecco, che poteva emanare un libro o un giornale, oggi credo che questo non lo abbiamo più, seppur oggi naturalmente leggiamo ancora eccetera, ma ai tempi era un po' tutto ancora nuovo.
Sì, beh, intanto erano tempi in cui la gente voleva sapere, voleva crescere, voleva apprendere, perché più cose sai e più sei libero. E questo, tra l'altro, il libro attraversa anche due guerre mondiali, la prima e la seconda, e quindi con tutte le difficoltà del tempo, con tutte le difficoltà che si potevano avere nelle grandi città, prima è stato Genova, Venezia, e la gente si mette in fila perché l'unico modo per sapere è la carta stampata, no? Quindi sono i libri e quindi sono anche i giornali. I giornali, curiosamente, loro li vendono perché l'editore del giornale, il Secolo XIX di Genova, vede che lì va tanta gente, la gente si incuriosisce dei libri, va lì, li parla, chiede, sceglie, insomma diventa sempre più in confidenza, diciamo, con la narrativa, con la letteratura, con la scrittura eccetera, grazie tra l'altro alle capacità di queste due donne tra virgolette di origini contadine. E quindi l'editore del giornale vede che lì c'è sempre un sacco di gente che va a parlare, perché poi loro involontariamente, senza rendersene conto, creano una specie di club del libro, nel senso che alla fine la gente si ritrova sotto questo portico a Genova, vicino ai moli, non solo per leggere i libri, ma anche per chiacchierare, per parlare, per sapere, per conoscere, per sapere le novità. E quindi insomma dove c'è folla c'è un possibile pubblico di lettori, e quindi insomma i giornali ne approfittano di questa cosa.
E poi oggi noi parliamo del club del libro come se avessimo inventato qualcosa di nuovo, oggi siamo più bravi nel fare marketing, nel comunicare, ma in realtà tante cose c'erano già in altre forme, ma c'erano già anche in un'altra epoca. E Franco Faggiani, allora dicevamo dei giornali, dicevamo dei libri, abbiamo detto di Andina, abbiamo detto di Stella, però poi ecco il protagonista è alla fine Orlando, questo giovane, lui che ci porta poi alla fine attraverso il libro, almeno nella seconda parte.
Sì, io ogni libro cerco di dare insomma, qualcosa di nuovo, anche da un punto di vista di stile narrativo, pur mantenendo insomma, una certa chiarezza, ecco, mettiamola così. In questo caso le voci narranti sono due, una parte inizia andina, poi c'è Lando, poi andina e poi Lando, quindi la storia è raccontata a due voci. E Lando fa in un certo senso una evoluzione anche lui, perché anche lui evolve naturalmente, ma al contrario, nel senso che Lando a un certo punto della sua vita studia, fa l'università, diventa anche una persona importante, un esperto di libri d'arte. Poi a un certo punto, quando lui potrebbe avere tutte le strade spalancate davanti, decide di ritornare alla campagna, decide di ritornare in Lunigiana, nella casa dove è nato, anche quella nascosta nel fitto della vegetazione, con gli animali, le galline, il cane, le pecore, i boschi tutti intorno, la falegnameria che era stato il suo primo laboratorio di lavoro. E quindi lui decide di ritornare alla campagna, eppure ha studiato con Carducci, che poi è diventato premio Nobel, è diventato professore, però sente fortissimo il richiamo della natura e quindi decide di ritornare a vivere in Lunigiana, mentre sua mamma se n'era allontanata. E quindi sono queste due strade che all'inizio convergono, poi si dividono e vanno in direzioni opposte, pur mantenendo però tra di loro il forte legame di madre e figlio.
Lei prima, Franco Faggiani, ci diceva che, parlando ecco delle file che c'erano alle bancarelle per acquistare i libri oppure per i giornali, che le persone avevano voglia di crescere, volevano sapere, era anche un importante periodo storico, ma oggi c'è qualche differenza, forse oggi abbiamo un po' perso questa voglia di sapere e di crescere soprattutto, ci accontentiamo un po' facilmente, pur avendo una vita più semplice rispetto a queste vite contadine di cui lei ad esempio ci racconta, ma che poi appunto questi personaggi che possono sembrare protagonisti di una vita così semplice in realtà hanno una forza, un'audacia e poi riescono ecco anche in grandi imprese, potremmo così dire.
Ma diciamo oggi, come posso dire, la tecnologia aiuta ma anche frena, nel senso che non c'è più, oggi sono andato in libreria, c'era pochissima gente, perché tutti leggono con il computer, leggono col telefonino, leggono con tutto quello che c'è di tecnologico. Io stesso sono così, non è che mi esento da questa categoria, nel senso io ormai il giornale non scendo più a comprarlo, lo leggo sull'iPad, è così comodo stare in casa sul divano. Però questo impigrisce anche la mente, no? Impigrisce un sacco di cose. Bisognerebbe fare un po' più di azioni nei confronti della cultura, un po' più manifestazioni, un po' più incontri. Io devo dire la verità, sono l'ultimo a dover dire questa cosa, perché gli incontri ne faccio tantissimi e quindi è diventato il mio quasi primo lavoro, perché fare il libro è la cosa più facile, il bello viene dopo, come si dice. E quindi vado spesso e scelgo proprio di andare volutamente anche in posti molto piccoli, anche in librerie fuori mano, nei paesi, queste piccole manifestazioni che fanno soprattutto d'estate, perché lì scopro che c'è gente che in realtà vuole sapere, dove lì non ci va mai nessuno, non ci vuole mai andare nessuno. Io invece ci vado molto volentieri, vado nelle scuole, vado nelle carceri, sono andato persino nelle chiese consacrate, domani vado addirittura in una banca a fare una presentazione, quindi mi scelgo proprio con cura i posti dove andare. E quindi devo dire sì, ci sarebbe bisogno di tornare un po' alla carta stampata. Io una volta, ai miei tempi, le librerie insomma erano veramente un luogo di ritrovo, adesso lì si passa frettolosamente, si sceglie il libro, se si sceglie, da cui si è stati influenzati dalla pubblicità che si legge sui giornali o attraverso i social, è uscito il libro di Franco Faggiani, a lei tutti a comprarlo, no, invece no, ci vuole il libraio che ti dica se è bello o non è bello.
Certo. Franco Faggiani, lei nei ringraziamenti e anche nella sua nota dell'autore in conclusione del libro ci dà molti elementi. Nei ringraziamenti soprattutto ci racconta e ci descrive alcuni degli incontri, come ha fatto anche prima, che ha fatto, che ha avuto modo di fare andando proprio a visitare i luoghi di cui ci racconta, Pontremoli, Mulazzo, Montereggio e altri borghi della Lunigiana. Poi ci dice appunto, ma lo dicevamo anche noi prima, che lei è stato due volte finalista al premio Bancarella e ci racconta anche proprio la storia del premio Bancarella, lei nella sua nota dell'autore.
Sì, praticamente il libro finisce quando gli si apre più bancarella. A un certo punto i due protagonisti, o due dei protagonisti, stanno a cena in un ristorante, sentono vociare in una sala accanto. Allora uno dei due chiede alla padrona del ristorante: ma cos'è tutto questo rumore, cos'è tutto questo vociare? Dice: ma lì c'è un gruppo di persone che ha delle strane idee in testa. Ma che idee c'hanno? Dice: vogliono creare un premio da parte dei librai, perché insomma lì alla fine erano diventati quasi tutti librai. Questi librai vogliono dare un premio a un libro che a loro è piaciuto più di tutti. Ah, che strane idee che hanno questi in testa. E questa è la nascita sostanzialmente del premio Bancarella, quello vero, quello che si fa tutti gli anni dal 1953 in avanti.
Certo, infatti lei poi ci racconta, appunto, dice: il 25 ottobre del 1953 Corriere Appuano, settimanale cattolico lunigianese, annunciò la nascita ufficiale del premio, e all'inizio del luglio 1953 insomma ne rese noti i punti del regolamento. Ma un'altra curiosità, Franco Faggiani, lei dedica anche il libro ad una libraia, Paola Messa, è la sua libraia preferita, va sempre lì ad acquistare i suoi libri?
No, non è la mia libraia preferita, è un'amica di famiglia che ha avuto purtroppo una brutta storia, nel senso che lei era compagna di università di mia moglie, ha lasciato il suo lavoro di architetto all'età di 58-59 anni per coronare il sogno della sua vita, che è quello di aprire una libreria. E quindi ha aperto una libreria in un piccolo paese dell'Emilia, era felicissima, e nei primi giorni della libreria ha cominciato a sentire dei malanni, dei dolori, e dopo 2 anni è scomparsa. E quindi questo suo sogno della libreria si è infranto rapidamente. Però insomma, è proprio per onorare questo suo desiderio, questa sua tenacia e questo suo bel sorriso che aveva, ha voluto dedicare il libro a lei.
Ecco, il sorriso è un altro elemento che ritroviamo sempre nei personaggi dei suoi romanzi, e allora in qualche modo anche noi, questa nostra puntata, possiamo fare un omaggio alla libraia Paola, alla quale lei dedica il libro, e ricordiamo a chi ci ascolta il titolo del nuovo romanzo di Franco Faggiani, La luce del primo mattino, uscito per Fazza Editore. Franco Faggiani, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
Have someone.